Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza. L'esercito israeliano si ritira da Khan Yunis e gli sfollati scoprono che la loro città non esiste più. Al Cairo, corsa contro il tempo dei mediatori per ottenere una tregua per la festa della fine del Ramadan. In Israele la destra religiosa lancia un monito a Netanyahu. Senza un attacco esteso a Rafah non avrà il mandato per continuare a servire come premier, lo ha detto il ministro della sicurezza nazionale, Ben-Gvir. Riscaldamento globale. Domani a Strasburgo la Corte Europea dei Diritti Umani stabilirà se gli stati hanno violato i diritti dei loro cittadini. I giudici si pronunceranno su 3 ricorsi presentati da attivisti di Svizzera, Francia e Portogallo. Accusano diversi governi europei di non aver rispettato il trattato della COP21 di Parigi. Ecuador, il governo del presidente Noboa verso l'isolamento internazionale, dopo il raid della polizia nell'ambasciata messicana. A Quito il blitz è stato condannato da quasi tutte le forze politiche locali. Serie TV su Netflix in 8 episodi, Mr. Ripley, interpretato da Andrew Scott. Sito di Radio Popolare, potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Avete sentito il titolo? Khan Yunis non esiste più, lo dicono i suoi abitanti che appena hanno sentito la notizia del ritiro delle truppe israeliane dalla seconda città della striscia hanno lasciato i campi di Rafah per toccare con mano il disastro, l'orrore. Sono circa 200.000 i palestinesi che da Khan Yunis sono sfollati in questi mesi a Rafah, spinti dalla guerra. La città, raccontano, è distrutta e un cumulo di macerie. Le case e i negozi su entrambi i lati delle strade inceneriti, la polvere e i detriti rendono difficoltoso il passaggio. In più non ci sono acqua e elettricità, per non parlare della sanità. Meglio quindi restare ancora a Rafah. Secondo Al Jazeera, che è riuscita a entrare a Khan Yunis, il 90% della città è distrutta. Alcuni palestinesi che stanno tornando nella parte orientale della città hanno detto alla TV che non riuscivano a riconoscere le strade dove avevano vissuto per tutta la vita. Nonostante tutto ciò, la popolazione spera di ricevere una buona notizia per la fine del Ramadan, una tregua che i mediatori al Cairo stanno cercando di ottenere, ma come spesso è successo, non c'è alcuna fumata bianca. Paola Caridi, giornalista e esperta della questione palestinese, autrice del libro Hamas.
Siamo abituati in queste mediazioni che magari un progresso, se non un accordo, magari riesce ad essere concluso in tempo. In tempo perché? Perché simbolicamente è vero che è molto importante l'Eid. È molto importante per tutta la regione. L'Eid, ricordiamolo, è la fine del Ramadan, la grande festa appunto che conclude il Ramadan e che rimette insieme appunto famiglie, comunità. Sembra un po' folle dirlo, visto quello che sta succedendo a Gaza, dove il digiuno non era digiuno ma era fame. È fame continuamente ancora oggi, quindi è un po' schizofrenico pensare all'Eid in questa situazione, ma simbolicamente è molto importante. È importante anche la pressione che c'è stata e c'è da parte di paesi occidentali che hanno visto loro uomini e donne uccisi nell'attacco mirato che è stato fatto contro il convoglio del World Central Kitchen, e questa pressione qualcosa ha suscitato. Per esempio, ieri sono stati fatti entrare dalle autorità israeliane 322 camion. Questo è il numero più alto da 6 mesi. È stata anche, se non sbaglio, fatta entrare l'acqua dopo 6 mesi nel nord di Gaza. Parliamo di gocce nel deserto e parliamo di una situazione che, attraverso le immagini che girano sulle televisioni, dicono della distruzione incredibile. Khan Yunis non esiste più, la seconda città della striscia di Gaza non esiste più, ci sono appunto persone che tornano, che provano a tornare a Khan Yunis, che è nella parte sud della striscia di Gaza, quindi non lontano da Rafah, dove è concentrata gran parte della popolazione. Ebbene, non riconoscono le strade, non riconoscono la propria casa. Perché? Perché è stato tutto distrutto, ci sono le strade che sono dei cumuli di sabbia. Gaza, da quello che viene mostrato dalle immagini che ci mandano i giornalisti palestinesi, che sono gli unici che possono mostrarci e fare informazione dentro la striscia di Gaza, hanno già pagato un prezzo altissimo, ricordiamolo, più di 100 colleghi sono stati uccisi in questi 6 mesi. Le immagini parlano di una distruzione del 60-70% della striscia di Gaza, che è stata confermata dalle Nazioni Unite, dagli unici che possono essere lì ancora, nonostante un blocco e un embargo che dura da mezzo anno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
In Israele il premier Netanyahu si trova tra due fuochi. Da una parte c'è la comunità internazionale, soprattutto gli Stati Uniti, che gli chiedono un cessate il fuoco immediato, e poi hanno tracciato la linea rossa da non superare, e quella dell'invasione da Rafah. Dall'altra parte c'è l'estrema destra, la destra religiosa, che dice che senza un attacco a Rafah Netanyahu non avrà il mandato per continuare a servire come premier. Sentiamo Roberto Festa.
Il ritiro delle forze israeliane dal sud di Gaza può essere interpretato in modi diversi. Funzionari del governo e dell'esercito israeliano spiegano che la mossa era ampiamente prevista e rivela il successo dell'offensiva israeliana. Una volta sradicato Hamas dall'area, dicono appunto le fonti israeliane, l'esercito può fare un passo indietro, posizionarsi nella buffer zone costruita lungo il confine e da qui condurre raid mirati contro obiettivi particolari di Hamas. Per altri il ritiro da Khan Yunis e dalle zone limitrofe è invece la prova del fallimento della guerra israeliana. Nonostante gli oltre 33.000 morti, Israele avrebbe fallito l'obiettivo, cioè cancellare Hamas dalla striscia, e quindi l'unica opzione a disposizione resta per l'appunto il ritiro, che però, ulteriore ombra sulla strategia del governo di Benjamin Netanyahu, lascia campo libero a Hamas nelle aree ora prive del controllo israeliano. Nei prossimi giorni si chiarirà meglio il significato della scelta del governo di Gerusalemme. Già da ora si possono però dire almeno un paio di cose. Nella scelta di ritirarsi da Gaza c'entra infatti probabilmente lo stato dei negoziati con Hamas. Fonti egiziane dicono che un accordo sul cessate il fuoco con scambio ostaggi prigionieri potrebbe essere molto vicino. E oggi è arrivata una dichiarazione del ministro della difesa israeliano Yoav Gallant, che dice che Israele è pronto a prendere decisioni difficili pur di riportare a casa gli ostaggi. Il ritiro da Khan Yunis potrebbe dunque essere un modo per aprire la strada a un esito positivo dei negoziati. C'è però un secondo elemento che appare con sempre maggiore evidenza, e cioè l'isolamento di Benjamin Netanyahu. Il primo ministro israeliano appare impegnato su diversi fronti, tutti per lui negativi. L'amministrazione Biden gli ha dato una sorta di ultimatum: stop ai massacri o gli aiuti americani sono a rischio. Le famiglie degli ostaggi esprimono in modo sempre più rumoroso, disperato, il loro scontento nei confronti dell'azione del governo. Settori ampi di opinione pubblica dimostrano di non avere più fiducia nell'operato del primo ministro, e la politica israeliana appare in subbuglio. Il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, esponente della destra più radicale, ha lanciato un avvertimento a Netanyahu: se non ci sarà l'attacco a Rafah, il governo cade. Consapevole della debolezza del primo ministro, il leader dell'opposizione Yair Lapid ha offerto a Netanyahu il sostegno per un governo che negozi il rilascio degli ostaggi. Netanyahu quindi è debole, facile bersaglio di attacchi, sotto pressione. In questa prospettiva, il ritiro da Khan Yunis potrebbe essere un primo importante riconoscimento da parte appunto di Netanyahu del fallimento dei piani originari. Proseguire nella guerra alle condizioni attuali non è più possibile. La cancellazione di Hamas non c'è stata, per il primo ministro israeliano non resta altra opzione che quella negoziale.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Si riunisce oggi la Troica della Comunità degli Stati d'America Latina e dei Caraibi, la CELAC, per esaminare la crisi generata dall'irruzione la scorsa settimana della polizia dell'Ecuador nell'ambasciata messicana a Quito per arrestare l'ex vicepresidente Jorge Glass, a cui il Messico aveva concesso asilo politico. In questa riunione si valuterà l'opportunità di convocare un vertice dei capi di Stato e di Governo della stessa CELAC per esaminare la crisi e forse anche per sospendere l'Ecuador dalla comunità. Intanto il Messico ha presentato oggi una denuncia contro l'Ecuador alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA. Crediamo di poter vincere questa causa rapidamente, ha detto la ministra degli Esteri Alicia Barcena durante un evento per accogliere il personale diplomatico rientrato dall'Ecuador dopo la sospensione delle relazioni tra i due paesi. Dall'ONU ai Stati Uniti, dall'Europa all'America Latina è unanime la condanna del RAI dell'Ecuador e molti paesi dell'America Latina hanno richiamato i loro ambasciatori. Il governo di Noboa è criticato anche dalle forze politiche locali. A Quito abbiamo sentito Davide Matrone, giornalista e docente di analisi politica dell'Università Politecnica Salesiana.
Sì, effettivamente dopo la condanna quasi unanime da parte della regione latinoamericana, ma non solo, di organismi internazionali, in questi giorni il tema centrale del dibattito politico mediatico è appunto l'irruzione all'interno dell'ambasciata messicana. Ci sono state tutta una serie di dichiarazioni, interventi da parte dei partiti politici, ovviamente le opposizioni si sono unite dichiarando la loro contrarietà rispetto all'atto, preoccupati per la deriva autoritaria del governo. In particolare la Rivoluzione Ciudadana ha chiesto addirittura le dimissioni attraverso la presidente, la portavoce Luisa González, candidata alle presidenti. Anche il partito Pace Acutic, così come la CONAIE, attraverso Leonida Issa, i suoi rappresentanti, si sono espressi contrari, ma ci sono state anche delle critiche da parte di esponenti della destra che hanno criticato questa postura, questo intervento. Quindi in questi giorni si parla soprattutto di questo e la critica è abbastanza diffusa anche all'interno del panorama ecuatoriano. Ovviamente poi ci sono parti che difendono l'operato del presidente, una parte della destra, una parte dei mezzi di comunicazione privati che distolgono l'attenzione e centrano sempre e comunque la responsabilità e la colpa verso Correa, il correismo che è stato il fautore di questa crisi diplomatica.
C'è un accanimento contro gli uomini di Correa?
Ma sì, questo non si è mai interrotto a mio avviso, nel senso che c'è questo accanimento, c'è una certa persecuzione verso alcuni uomini di spicco, personaggi dell'ex periodo che hanno governato il correismo. Con questo non si vuole ovviamente evitare responsabilità rispetto ad atti di corruzione o comunque atti amministrativi, non sono illeciti, che poi sono stati anche comprovati attraverso dei processi. Però sembra che in Ecuador, effettivamente, a parte i correisti e coloro che hanno governato con Correa, gli altri non sono stati mai, non hanno realizzato atti illeciti o atti che destano sospetto. Quindi, a mio avviso, sì, continua ad esserci un certo accanimento, una certa attenzione verso il movimento di Correa, verso tutti gli uomini politici e politiche che hanno lavorato con lui negli anni precedenti.
L'ultima domanda è sul presidente Noboa. All'inizio, quando è stato eletto, sembrava una figura un po' rassicurante. Invece, abbiamo visto negli ultimi mesi la sua risposta all'offensiva dei cartelli, della droga, e poi anche con quest'ultimo episodio c'è un'accelerazione nella sua deriva un po' autoritaria.
Sì, durante la campagna elettorale era fuori dalle lotte o dai litigi dei vari candidati, giovane rassicurante che voleva, come dire, iniziare un nuovo percorso, non caratterizzato dalle polarizzazioni del passato, correismo, anticorreismo, anche nel suo discorso di insediamento. E così è iniziato anche, diciamo, nelle prime battute del suo governo. Poi, ultimi avvenimenti hanno fatto trasparentare un altro tipo di atteggiamento, nel senso che una posizione molto dura, repressiva, abbastanza conservatrice sulla lotta alla delinquenza. Ed ora questo atto che ovviamente, come già abbiamo detto all'inizio, è stato condannato dagli organismi internazionali, dalla comunità internazionale, dalla regione latinoamericana, fa presagire. E questo dipenderà anche dal risultato della consulta popolare del 21 aprile, che effettivamente vuole utilizzare un pugno di ferro, creare una serie di misure legislative che sono abbastanza preoccupanti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Domani la Corte europea dei diritti umani stabilirà a Strasburgo se gli stati hanno violato i diritti dei loro cittadini perché non hanno preso le misure necessarie a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, come previsto dall'accordo di Parigi sul clima del 2015, COP21. La Corte si pronuncerà su tre ricorsi: quello di un gruppo di anziane donne contro la Svizzera, quello dell'ex sindaco del comune di Gondsaint contro la Francia e infine quello presentato da un gruppo di giovani portoghesi contro il proprio paese e altri 31 paesi, tra cui l'Italia. Ci focalizziamo sulla Svizzera. Le anziane per il clima hanno accusato le autorità elvetiche di portare avanti una politica climatica insufficiente, che viola il loro diritto alla vita. 8 anni dopo aver chiesto al governo federale di adottare obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi e dopo essere state sconfessate dai tribunali nazionali, più di 100 soci dell'associazione sono riuniti a Strasburgo per assistere all'annuncio di una sentenza storica. Vi riproponiamo l'intervista di Martina Stefanoni del 31 marzo scorso a Norma Bargezzi, membro del Klima Signorinnen, le anziane per il clima, l'associazione svizzera composta da circa 2.500 pensionate.
L'associazione è stata costituita in aprile del 2016 da circa 140 donne, tutte in età AVS, cioè età pensionamento, con lo scopo di fare causa allo Stato svizzero perché non stava facendo abbastanza per la protezione del clima. Queste donne reputavano che la loro salute fosse in pericolo, basandosi su diversi studi che nel frattempo sono stati anche confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove si dimostrava che a partire dal 2003, dove c'è stata la prima estate proprio molto calda qua da noi, c'erano stati tanti decessi fra le persone anziane e di cui una gran parte, la maggioranza, donne. Quindi si è visto che le donne sono più vulnerabili. Dietro c'era il pensiero che chiaramente le vie politiche sono lunghissime da noi e le vie politiche non davano sufficienti risultati, e quindi si è pensato a utilizzare la via giuridica per far pressione sullo Stato.
Posso chiederle quanti anni avete, da che età a che età andate?
Da noi l'età di pensionamento le donne la raggiungono a 64 anni. Nel frattempo abbiamo più di 2000 socie, una media d'età di 73 anni.
Spesso si dice che agli anziani non interessa del cambiamento climatico e è per questo che di fatto in maggioranza a protestare sono soprattutto i giovani. Cosa ne pensa e in che modo il vostro movimento si interseca con i movimenti più giovani?
Noi chiaramente rappresentiamo la parte che non conferma quanto lei ha detto, no? Cioè siamo certo, assolutamente consapevoli, siamo anche consapevoli di far parte della generazione cosiddetta baby boomer, la generazione che è stata co-responsabile di quanto è avvenuto poi in questi ultimi 60-70 anni, no? Noi abbiamo molto approfittato di questa crescita. Con i giovani siamo in contatto, li appoggiamo, li sosteniamo, partecipiamo a delle manifestazioni e, come detto, c'è uno scambio.
Voi venite tutte, diciamo, nel vostro passato da movimenti comunque ambientalisti oppure vi siete avvicinati alla lotta in età più avanzata?
Credo che fra le nostre 2000 socie ci sono veramente posizioni molto diversificate. Chi si è avvicinato negli ultimi 10 anni, chi ha già un passato di attivismo ecologico o molte anche con un passato di partecipazione intersezionale in diverse cose, a livello di discriminazione, a livello di femminismo, parità, insomma tanti temi, e chiaramente il tema ecologico. Io non so quando è stata creata la prima centrale nucleare in Svizzera, negli anni 70 c'è stata una delle prime grosse manifestazioni contrarie, no? C'è stato Chernobyl negli anni 80 che è stato veramente una scossa, una botta, no? E diverse di noi avevano i bambini piccoli in quegli anni, no? E quando non li puoi più fare uscire perché non sai se il prato davanti a casa è contaminato, insomma è una scossa, no?
Qual è la differenza, se c'è, tra la vostra lotta, diciamo, e quella dei più giovani in termini anche proprio di consapevolezza?
Ma credo che chiaramente noi abbiamo molta esperienza di vita, anche abbiamo anche esperienza di partecipazione, di lavoro associativo. I temi però sono gli stessi, cioè non è solo una causa che facciamo per noi stesse. In fondo noi, anche se la nostra causa sarà accettata, prima che ci saranno i cambiamenti passeranno di nuovo diversi anni, chissà quante di noi vivono ancora. Tra l'altro circa 40 persone che nel corso di questi anni, dal 2016 in poi, che erano soci, sono decedute, quindi c'è una consapevolezza che il nostro futuro non è più così lungo davanti a noi, anche se la vita si allunga sempre di più. Il nostro impegno è veramente anche per le generazioni future, si tratta dei nostri figli e dei nostri nipotini anche.
Infine, Serie TV, prima di sentire Alice Cocchetti di Film TV, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Il talento di Mr. Ripley, pubblicato da Patricia Highsmith nel 1955, è uno di quei romanzi che hanno stabilito un canone narrativo, un modello al quale poi si sono ispirati in tanti, al punto che oggi non è nemmeno più obbligatorio ricordare la fonte di partenza. Dopo quel grande successo, il protagonista Tom Ripley è tornato in altri 4 romanzi: Il sepolto vivo, L'amico americano, Il ragazzo di Tom Ripley e Ripley sott'acqua. Il cinema non ci ha messo molto ad accoglierlo sul grande schermo. Nel 1960 René Clément lo fa interpretare niente meno che da Alain Delon in Delitto in pieno sole. Nel 1970 Wim Wenders sceglie Dennis Hopper per l'adattamento d'autore di L'amico americano. Del 1999 è la trasposizione cinematografica più celebre, quella che probabilmente l'ha consegnato all'immaginario, Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella. Il merito, in grandissima parte, è di un cast di giovani divi in stato di grazia, all'apice del rispettivo carisma. Un Matt Damon 28enne è il machiavellico Tom Ripley, il truffatore newyorkese, soave, gradevole e assolutamente amorale, che si infiltra nella vita decadente del ricco rampollo Dickie Greenleaf, fuggito in Italia a far la bella vita con il patrimonio di famiglia, qui interpretato da un fulgido Jude Law. Nel cast anche le ottime Gwyneth Paltrow e Cate Blanchett, un già straordinario Philip Seymour Hoffman e qualche attore italiano tra cui Sergio Rubini e Stefania Rocca, vista l'ambientazione nel bel paese. Successivamente, ma con meno successo, un Ripley molto più adulto sarebbe stato incarnato da John Malkovich in Il gioco di Ripley di Liliana Cavani, mentre il film meno noto di tutti è probabilmente Il ritorno di Ripley con Barry Pepper. Adesso però è il momento della prima versione televisiva e seriale disponibile su Netflix da qualche giorno. Si intitola semplicemente Ripley e anche se ripercorre la trama del primo e più famoso romanzo, Il talento di Mr. Ripley appunto, mette in atto diversi espedienti per evitare troppe comparazioni o ripetitività. Il più evidente è la scelta del bianco e nero, un bianco e nero contrastato e tagliente, curato dal direttore della fotografia Robert Elswit, vincitore dell'Oscar per Il petroliere di Paul Thomas Anderson e candidato anche per Good Night and Good Luck di George Clooney. L'ambientazione nella costiera amalfitana e poi in grandi città d'arte come Roma e Venezia aveva fin qui stimolato i registi ad adottare una fotografia colorata e lussuosa, perfino patinata, in grado di restituire anche nei toni il lusso a cui Ripley ambisce e per il quale è disposto a trasformarsi in killer. Ma l'autore della serie Netflix Ripley, cioè Steven Zaillian, è pure lui un premio Oscar per la sceneggiatura di Schindler's List di Steven Spielberg, niente meno. Ha collaborato anche con Martin Scorsese, Ridley Scott e qualche anno fa aveva conquistato molti con la miniserie The Night Of. Ha scelto un'altra strada, quella che evidenzia le atmosfere noir e hitchcockiane di quello che è in fondo soprattutto un thriller psicologico, un genere amatissimo dal maestro del brivido, che infatti da un romanzo di Patricia Highsmith aveva tratto il suo L'altro uomo o Strangers on a Train. Steven Zaillian ha scritto tutte le sceneggiature degli 8 episodi di Ripley e di tutti e 8 ha anche firmato la regia. Un'altra scelta che sicuramente separa questo nuovo adattamento dai precedenti è quella dell'attore protagonista, il britannico Andrew Scott, al pubblico televisivo noto soprattutto per aver interpretato Moriarty nella serie Sherlock e l'affascinante prete nella seconda stagione di Fleabag. Recentemente è stato anche al cinema con Estranei. Andrew Scott è un attore sopraffino, cosa che in fondo è anche lo stesso Ripley, in grado di mimetizzarsi sotto identità fasulle. In Gran Bretagna ha fatto parlare molto un allestimento di Zio Vania di Chekhov, in cui Andrew Scott è interpretato da solo ogni singolo personaggio. È però decisamente più adulto rispetto alla sua controparte romanzesca, che dovrebbe avere circa 25 anni. Intuiamo che il Tom Ripley di questa serie abbia almeno una decina d'anni in più, e lo stesso vale anche per Dickie, una scelta che, se può infastidire i puristi, nella pratica ha il pregio di aumentare il livello di disperazione che circonda questi caratteri, aumentando la tensione. Girato in Italia, con di nuovo anche alcuni attori nostrani, restituisce un paesaggio insieme seducente e sinistro. Possiamo in fondo dargli completamente torto?
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.